Ok, l'argomento di questa sera è la conclusione dell'idea della tefillah, di questa mitzvah così importante che è la mitzvah del legarsi con HaKadosh Baruch Hu, e questa mitzvah va accompagnata con uno sforzo che si chiama Kavanah. Ma per dare un pochino di potenza, un pochino di spinta a questo argomento, mi voglio agganciare alla parashah di queste settimane. Perché noi abbiamo nella Torah quattro parashiot intere più mezza parashah dedicate alla costruzione del tabernacolo, del Mishkan. In queste parashiot noi vediamo tantissimi dettagli, tantissime indicazioni che il popolo ha ricevuto da Moshe Rabbeinu, perché così è stata la volontà di Hashem, e quindi in tutte queste parashiot sentiremo questi comandamenti e queste indicazioni chiare, precise, con la misura dettagliata in ogni oggetto e in ogni angolo del Mishkan. Era tutto perfettamente secondo le indicazioni che hanno ricevuto da Hashem. Ora, noi abbiamo una domanda che nasce da un Midrash. Il Midrash ci dice una cosa molto bella sulla mitzvah del Mishkan. Che cosa dice il Midrash? Dice una cosa così. Il Pasuk, il versetto dice: Ve'asu li Mikdash, farà Moshe.
Buonasera Rav, buonasera. Shavua
Buonasera, buonasera, buonasera. Shavua
Tov.
Tov, Shavua Tov. Il Midrash dice così: Ve'asu li Mikdash, faranno per me un tabernacolo. Ve'shachanti betocham, mi residerò tra di loro, vuol dire tra il popolo, in ognuno di loro. La novità del Midrash è che il Midrash dice che ci sono dei versetti dove compare la parola li. Li significa in ebraico per me. Poteva la Torah dire verso Mikdash, faranno un Mikdash. La Torah invece aggiunge la parola li per me. E il Midrash dice ogni volta che troviamo la parola li è un concetto che non ha e non avrà mai interruzione, un concetto eterno, legato all'eternità. Perché? Perché dato che Hashem dice fate questa cosa per me, e HaKadosh Baruch Hu è eterno, automaticamente quella cosa che io chiedo di fare per me diventa eterna. Quindi il Midrash dice, dovunque si trova la parola lì per me nel Pasuk, Eino Zaz Leolam. Da lì non si muove per l'eternità. La cosa interessante è che questo versetto ce l'abbiamo nella parasha che abbiamo letto ieri. Nella parasha di questa settimana, che è la parasha dei vestiti dei Kohanim e anche dei sacrifici, troviamo la parola Vehihanu li. Con questi vestiti potranno procedere al sacerdozio per me. Il Midrash dice: dato che il Mishkan è eterno, dato che chi doveva servire nel Mishkan erano i Kohanim, i Leviim e anche dovevano partecipare Israel, tutti gli altri componenti del popolo ebraico, troviamo la parola lì sia dai Kohanim, infatti è scritto Vehihanu lì. E sui Kohanim c'è scritto, scusate, sui Leviim c'è scritto Vehayu li ha-Leviim, e saranno per me i Leviim, anche su Israele. Non ve lo chiedo perché bisogna andare a cercarlo, ma c'è un passuk molto chiaro anche sul popolo ebraico, quando la Torah nella parasha di Matot, scusate, nella parasha di Behar, scusate, nella parasha di Behar, c'è la mitzvah di riscattare un nostro fratello che ha dovuto vendersi come schiavo, la Torah dice una frase molto interessante. La Torah dice: è vietato vendere se stessi come schiavi, perché chi li bene Israel, Avadim, perché sono già stati comperati, se si può dire, mi appartengono già a me. E quindi i Chachamim ci insegnano che uno che è già servitore di qualcuno non può essere un servitore di un altro servitore. Quindi noi non possiamo vendere noi stessi come schiavi. Succedeva quando una persona non aveva niente da dare da mangiare a moglie e figli, vendeva se stesso come schiavo per poterli mantenere, oppure se aveva rubato e non aveva di che restituire i soldi, c'era questa situazione che il Bet Din, il tribunale, lo vendeva per periodo che serviva per riparare il danno, lo vendeva come schiavo. Però è una cosa che la Torah non permette, perché la Torah dice chi li bene Israel, i bene Israel sono per me. Cosa dice il Midrash? Dove c'è scritto lì? Significa eterno. Quindi, dato che chi è protagonista nel Mishkan è il Cohen, il Levi e l'Israele, il Mishkan è eterno, deve essere eterno anche il Cohen, il Levi e l'Israele. Quindi abbiamo scoperto che co così come il Mishkan è eterno, anche il Cohen è eterno, il Levi è eterno e Israele, anche lui, è eterno. Alla faccia di quelli che vogliono continuamente fare di tutto per annientarci, per far sì che noi, nella nostra storia ebraica, purtroppo abbiamo visto quante volte gli Haman del caso si sono alzati per minacciare il popolo ebraico. Non è altro che una manifestazione di HaKadosh Baruch Hu che viene ad ammonirci di rimetterci in riga. Ma in realtà la Torah ha già testimoniato che noi siamo il popolo lì, il popolo eterno, Eino Zaz Leolam. Sapete, nel 2000, quando abbiamo cambiato prefisso del nostro calendario, siamo tutti dell'età che ci ricordiamo del millennio. C'era una cosa interessante nel New York Times, la prima pagina del New York Times era una bellissima pagina in cui hanno riproposto la prima pagina del New York Times di 100 anni prima, del 1900, con le novità che c'erano nel 1900. Però hanno fatto anche qualcos'altro. Hanno fantasticato, se così si può dire, sulla prima pagina del New York Times del 2100. E quindi hanno scritto: benvenuta a Cuba. Stato 51esimo degli Stati Uniti, hanno pensato tante cose. Si dibatte in Parlamento se i robot possano votare o meno, perché siamo già nel 2100. E una cosa interessante è che in basso c'era scritto: orario di accensione delle candele di Shabbat per le donne ebraiche, questa e questa ora. E quindi sono stati subito interrogati: come mai avete messo questa cosa? Il New York Times ha risposto: in base a come il mondo va, qualunque cosa succeda, ma nel 2100 ci saranno le donne di Israele che il venerdì pomeriggio accenderanno le candele. Bella questa. Come dice il Midrash, chi lì bene Israele, lì significa Eino Zaz Leolam, da lì non si muove. È eterno, così come il Mishkan è eterno, così come i Coanim e i Levi. A nessuno di voi non viene una domanda su questo Midrash.
A me sì, ma non so se c'entra. E
Sentiamo.
infatti te la volevo fare prima, ma non volevo subito interromperti, avevi appena cominciato. La domanda è: ma se noi siamo schiavi di Hashem, che libero arbitrio c'è? Zero. Noi siamo servi di Hashem e dobbiamo fare quello che lui ci dice, punto e chiuso.
Sì, però ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo il libero arbitrio?
Non ce l'abbiamo.
No, non è vero.
Uno schiavo non ha il libero arbitrio. Un servo non ha il libero arbitrio.
Uno schiavo è una cosa, un servo è un altro, tanto per
Vabbè,
cominciare.
ma abbiamo usato delle parole più gentili, però la
No, ma
sostanza è quella.
sono due ruoli diversi. Uno schiavo non ha una sua libertà, non può fare proprio niente, mentre il servo è uno che serve. Cioè, non...
Avete ragione tutti, voglio riproporvi la tefilà di Rosh Hashanah, dove noi diciamo dopo lo suono dello shofar, oggi è il giorno, non so se vi ricordate questa tefilà, oggi è il giorno in cui tutte le persone, tutto il creato è giudicato.
Passa sotto il giudizio.
Cosa hai scritto? Im kebanim, im ka'avadim.
Certo.
Sei come figli, sei come servitori. Ora è vero che nella Torah c'è scritto che noi siamo avadim di Hashem, ma anche nella stessa Torah è scritto banim atem l'Hashem Elokechem. Noi siamo figli di HaKadosh Baruch Hu. Quindi è vero che dal punto di vista del servitore, il servitore non ha libero arbitrio, ma in realtà non è un servitore che è stato, diciamo, piegato sotto il controllo di HaKadosh Baruch Hu con la tirannia, è un servitore che deve scegliere di essere servitore di Hashem. In realtà, quello che dice Silvano è giusto, perché in realtà noi dovremmo essere abbastanza coscienti del fatto che non dovremmo avere la libertà. Però in pratica HaKadosh Baruch Hu ce l'ha data la libertà.
Ma e non è quello che vuole Hashem, che non abbiamo la libertà. E poi dice, cioè già abbiamo detto, noi faremo, ascolteremo se avessimo il libero arbitrio, cioè se non avessimo il libero arbitrio non potremmo scegliere fra questo e quell'altro. E lui
Vero.
stesso un'altra volta dice, vi metto davanti la vita e la morte, scegliete la vita. Quindi lui riconosce che c'è un libero arbitrio, cioè no.
Allora, noi sapevamo che non avevamo tanta scelta quando abbiamo detto faremo, ascolteremo, perché il motivo della creazione del mondo era dipendente dal fatto che il popolo ebraico accettasse o meno la Torah. C'è la Torah, il mondo va avanti, non c'è la Torah, il mondo non ha motivo di andare avanti. Quindi è relativamente una libertà, però in pratica giorno per giorno abbiamo la libertà, che è una un pochino falsa libertà, ma è una libertà di scegliere. HaKadosh Baruch Hu ci dà la libertà di scegliere. Siamo ingrati quando scegliamo di non servirlo, perché ci ha fatto uscire dall'Egitto. E così ci ha scambiato da essere schiave del faraone ad essere schiavi, una parola, schiavo è la parola sbagliata, da essere servitori. Il titolo più bello che si dà a un essere umano è il titolo che pochi hanno ricevuto, Yehoshua l'ha ricevuto, Moshe Rabbeinu l'ha ricevuto, che è Eved Hashem, servitore di Hashem. Noi siamo Oved Hashem, questo è il capitolo 15 del Tanya, la differenza tra Eved Hashem e Oved Hashem. Eved Hashem è la medaglia che si riceve. Quando una persona ha già raggiunto lo scopo, l'obiettivo, il livello di essere considerato servitore, che da lì non si muove. Oved Hashem vuol dire lavori in corso. Stiamo lavorando per poter acquisire questo titolo, che è il titolo più bello che Hashem ha, diciamo, rilasciato a un essere umano quando si è manifestato a Aaron e a Miriam, fratello e sorella di Mosè, perché avevano messo in discussione una sua scelta. E Hashem dice: a differenza di tutti gli esseri umani, Lohen avdi Mosè, non così è il mio servitore Mosè. Quindi essere servitore è la cosa più bella che ci può capitare. La parola tradotta in italiano non suona bene, ma dovremmo avere l'intelligenza minima per capire che non c'è cosa più bella dal non avere il libero arbitrio, però ce l'abbiamo. Quindi l'idea di essere servitore di Hashem ci dà comunque lo spazio per sbagliare. Ma non è quella la domanda che volevo sentire da voi. Io vi ho raccontato di un Midrash. E il Midrash ci dice che il Mishkan è eterno. Vi facilito la domanda. Il Midrash è stato scritto dopo la distruzione del secondo tempio.
Ma infatti, ma cioè, non, il Beit HaMikdash non è eterno il Beit HaMikdash che c'è in noi, no? Sarà eterno forse, speriamo, quello di Moshiach, ma non è eterno.
No, è eterno perché se tu vai a Gerusalemme, nella zona dove è stato costruito il Beit HaMikdash, c'è ancora la santità del Beit HaMikdash.
Però la domanda qual è? La domanda è stato distrutto il secondo Beit HaMikdash? Quindi Chachamim hanno detto, se noi non iniziamo a scrivere tutto quello che si tramandava oralmente, il popolo sarà disperso ai quattro angoli della terra, si dimenticherà tutto. Quindi hanno
Infatti,
la
la
Mishnah.
tefillah è scritta dopo la discussione.
Hanno scritto la Tefillah, hanno scritto la Gada di Pesach, hanno scritto la Mishnah, hanno scritto il Talmud e hanno scritto il Midrashim. E nel Midrash è scritto che il Mishkan è eterno, perché la Torah dice Ve'asu li Mikdash. La domanda esatto, quindi sono 2000 anni, siamo senza Beit HaMikdash e noi studiamo un Midrash che dice che il Mishkan è eterno. Ora, ci sono tante spiegazioni a questa domanda, tante risposte. Voglio seguire quella del Rebbe. Il Rebbe in un suo discorso, in un Ma'amar, dice di prendere il Pasuk e di esaminarlo un po' meglio. La Torah dice, faranno per me un santuario e risiederò in loro. Chi è il soggetto? Chiedo a voi.
L'uomo.
Bravo.
No, siamo il soggetto. Feshranti beto ham.
Sì.
Non ha detto beto ho, beto
Esatto. Quindi? Esatto.
ham. Quindi su di noi. Ognuno di noi. Quello
Dov'è, se, do, se il soggetto era il Mishkan,
è eterno perché esistiamo noi.
Veshachanti betocho,
Non
l'avrei.
dice beto ho però.
Infatti, se fosse stato il Mishkan l'argomento, avrebbe detto fatemi per me una casa e io risiederò nella casa, ma è scritto io risiederò in loro. Quindi chi è il protagonista è Ve'asu, quelli che faranno. Quelli che faranno un Mishkan, io risiederò in loro. E la Torah dice, e la Midrash dice che la Torah con la parola lì vuol dire eterno. E noi non abbiamo il Mishkan. Non abbiamo il primo Beit HaMikdash, non abbiamo il secondo Beit HaMikdash. Spoiler, il terzo Beit HaMikdash sarà eterno. Ma adesso siamo senza. Quindi come fa la Torah a dire Eino zaz leolam, da lì non si muove per l'eternità? È giusto quello che avete detto, che la Kedushah, come dicono i Chachamim, quando tu vai lì dove c'era il Beit HaMikdash, Shekhinah lo zaza mimkoma. E qualcuno l'ha testimoniato, qualcuno che poteva testimoniarlo. Dovete sapere che l'unico Rebbe di Chabad che è stato in Israele era il 1929, era il Rebbe precedente. E quando è arrivato al Kotel, ha pregato, il Kotel non era come oggi, era una stradina. Il Rebbe ha pregato lì e ha detto, uscendo da questo luogo sacro, ha detto Shekhinah lo zaza minkoma. La Shekhinah è esattamente qui. E noi sappiamo fino ad oggi che tutte le nostre tefillot devono essere indirizzate verso questo luogo e da lì, come c'è scritto nel Pasuk, Veseh Shaar HaShamayim, così Hashem dice a Yaakov Avinu quando ha dormito in quel luogo lì, questo è il portone del cielo. Però il Beit HaMikdash non c'è, il Mishkan non c'è e quindi dobbiamo capire dove la troviamo questa eternità? Ok, la troviamo in un argomento molto semplice. Voi dovete sapere che quando il popolo ebraico arrivava a Gerusalemme e nel Beit HaMikdash 3 volte all'anno, quello che succedeva è che i Coanim aprivano tutti i portoni, c'era un portone dal quale si poteva vedere addirittura il Kodesh HaKodashim, questa stanza dove stavano le tavole della legge. Sopra le tavole della legge, abbiamo letto nella parasha ieri, c'erano questi cherubim che coprivano in questa scatola e facevano da coperchio alle tavole della legge. E i Chachamim ci insegnano che quando il rapporto tra il popolo e Hashem era un rapporto sano, d'amore e d'accordo, i cherubim si affacciavano uno l'altro, altrimenti i cherubim erano girati. Quindi quando il popolo arrivava 3 volte all'anno, i Quanim aprivano tutti i portoni e muovevano la tenda, che è il parochet, che divideva tra il Kodesh e il Kodesh HaKodashim, e il popolo ebraico poteva vedere lo specchio della situazione dell'amore tra Hashem e il suo popolo. In altre parole, il Bet HaMikdash non è altro che uno specchio della vita coniugale che c'è tra noi e Hashem. Ora, c'è una Gemara, che questa Gemara ci dà questo spunto, la Gemara nel trattato Bava Batra, la Gemara dice così, che chi vuole diventare più saggio, allora deve pregare in direzione sud. Chi vuole diventare ricco deve indirizzare le sue preghiere, chiaramente non la Amidà, vuol dire deve avere a mente il nord. La ricchezza si trova a nord e la saggezza si trova a sud. E la Gemara va avanti e spiega il motivo per il quale dice questa cosa. Perché quando tu entravi nel Mishkan, c'era il tavolo con i 12 pani che erano indirizzati verso nord e la menorah che era indirizzata verso sud. E che cosa c'entra? C'entra, è molto semplice, perché il tavolo rappresenta la ricchezza, il tavolo rappresenta la parnassà, perché c'era questo tavolo d'oro, ricoperto d'oro, con queste corone d'oro, in cui c'erano questi 12 pani che rappresentavano la ricchezza, mentre la menorah è quella che rappresenta la saggezza della Torah, come è scritto, Torah Or, Kiner mitzvah v'Torah Or, la Torah è la luce, quindi la menorah che è la luce rappresenta la Torah. Quindi chi vuole acquisire saggezza si indirizza verso il lato dove si trova la menorah, perché le posizioni erano precise anche dentro il Mishkan, chiaramente. Avevamo la menorah a sud, il tavolo a nord.
Ma però le tavole della legge a est, no? Davanti.
Un attimo, ci arrivo. Cos'altro avevamo nel Mishkan? Avevamo il Mizbeach, l'altare. Era un altare piccolino, era quello dell'incenso. L'altare era a sud. Ecco,
Torrent.
bravissima. E cosa dice il Pasuk? È un Pasuk che i Sfaradim dicono ogni giorno prima della Amidah di Mincha, Tikkon tefirati ketoret lefanecha.
Eh sì, che sale.
Che la mia tefilà possa essere come il chetoret, come l'incenso davanti a te, perché sul Mizbeach si bruciava l'incenso. Poi avevamo il Mizbeach, quello grande, quello dove si portavano i sacrifici. E il Mizbeach rappresentava il nostro cibo, perché il Mizbeach sul quale si facevano i sacrifici, la Torah ora dice, Chachamim ci spiegano che il tavolo della persona dove mangia è come un Mizbeach. Non solo quello, sappiamo che i sacrifici sono il cibo degli angeli, e quindi il Mizbeach che troviamo nel Bet HaMikdash, quello grande, quello dei sacrifici, non quello che era all'interno nel Kodesh, quello dell'incenso, quello rappresentava il nostro cibo. Ora, perché vi sto dicendo tutte queste cose? Perché noi abbiamo quattro elementi nel Mishkan e questi quattro elementi rappresentano la nostra vita. Perché noi possiamo servire Hashem esattamente con questi quattro elementi. Questi quattro elementi rappresentano per noi qualcosa di pratico. E quindi, quando parlo della menorah, parlo dello studio della Torah. Quando parlo del Mizbeach, del Ketoret, parlo della Tefillah, che deve essere fatta nel modo giusto. Il Ketoret doveva avere un miscuglio di 11 spezie con una misura perfetta. Guai a chi sgarrava, è scritto nella Torah, se qualcuno sgarrava rischiava la vita. E nessuno poteva imitare questo incenso che veniva bruciato sul Mizbeah. Doveva essere fatto con una precisione e con una concentrazione perfetta. E la tefilà si fa esattamente così. Poi avevamo il tavolo dove c'erano i 12 pani. Sapete che nel Shulchan Aruch, dopo le halachot della tefilah, ci sono subito le halachot di come fare il commercio kasher. Perché? Perché ognuno di noi deve essere onesto quando entra nel mondo del lavoro e deve avere una fede, una fiducia totale che il suo sostentamento arriva direttamente da Hashem e non dalle sue furberie. Quindi se vendi un prodotto scaduto, se vendi un prodotto scadente, se vendi un prodotto per un altro, non è il modo kasher per fare il commercio, che è il tavolo, che è la nostra parnassà, che c'è nel Beit HaMikdash, quello è e quello rappresenta la nostra parnassà, la nostra fonte di sostentamento. Quello deve essere fatto nel modo kasher. E anche la nostra alimentazione, chiaramente. Noi siamo delle persone che siamo conosciute nel mondo perché abbiamo un'alimentazione diversa da tutte le altre nazioni di questo mondo, che è l'altare esterno, quello dove si portavano i sacrifici. Ma non ci fermiamo qui, perché? Perché nell'Haftarah di ieri, che era l'Haftarah di Shabbat Shekalim, siamo dovuti andare a un libro che si chiama Melachim, Melachim parte 2, capitolo 12, e si parlava di qualcosa legato con il Mishkan. Bene, però se noi leggevamo qualche riga prima, c'è una storia agghiacciante, la storia di una signora che era la figlia di un re, del re di Yehuda, che si chiamava Ahav, e questo Ahav aveva una moglie che si chiamava Isabel, e sono nefastemente, se così si può dire in italiano, famosi per aver ammazzato tutti i profeti. La figlia voleva diventare regina e lei ha ammazzato tutti quanti i suoi parenti, fratelli, sorelle, cugini, tutti quelli che appartenevano alla stirpe di Davide Amelech per diventare lei regina. Ma lei aveva una figlia che era una tzaddik, che si chiamava Yehosheva. Questa Yehosheva aveva nascosto il suo fratellino neonato con la sua nutrice nel Kodesh HaKodashim, nel primo piano, perché nel Beit HaMikdash c'erano i piani, c'era un piano sopra il Kodesh HaKodashim. Come si chiamava questo piano nel libro di Melachim, parte 2, capitolo 11? Si chiama Cheder HaMitot, si chiama la stanza da letto. Vuol dire che il Beit HaMikdash è vero che ci rappresentava
Scusa, non ho capito la stanza? Da
da letto.
letto? Da letto?
In ogni casa abbiamo.
Hai capito benissimo.
Sì, in ogni casa abbiamo la libreria dove studiamo, il posto dove facciamo la tefilà. La nostra scrivania per lavorare. Abbiamo il tavolo in cucina per mangiare col frigorifero e abbiamo anche la stanza da letto. E così anche c'era nel Beit HaMikdash. Ed è scritto esattamente così: Chadar HaMitot ha nascosto questo neonato sotto una storia agghiacciante, sotto i corpi degli altri bambini che sono stati assassinati. E lui, questo bambino, se ricordo bene, si chiamava Joash. Lui è quello che ha fatto rivivere la stirpe di David. E Mashiach, che è figlio di David, che verrà a liberare il mondo dalla sua impurità, è figlio di questo Joash, che è stato salvato da sua sorella, che era una giusta, una tzadek. Lei poteva dire: ah, se muoiono tutti, mia mamma diventa regina e dopo mia mamma ci sono io. Lei era una tzaddik ed ha detto: non voglio essere né regina e né complice di un omicidio. Quindi,
E come si chiamava?
Yehosheva, se ricordo bene.
Yosheva.
Sì, quello che succede è che da questa storia abbiamo scoperto che la stanza che stava al primo piano sopra il Kodesh HaKodashim, il luogo più sacro dove c'erano le tavole della legge, si chiamava la stanza da letto. Questo per dirci che Rabbi Akiva viene e ci dice che un uomo e una donna che hanno meritato c'è la Shekhinah, la presenza di Dio tra di loro. Infatti, nella donna e nell'uomo la Torah usa tre lettere, due uguali e una diversa. Noi troviamo nell'uomo la parola Ish, Aleph e Shin, nella parola Isha anche Aleph e Shin, ma la differenza è che nell'uomo c'è la Yud e nella donna c'è la Hei. Se studiamo Hasidut, possiamo festeggiare con queste due lettere, ma non è l'argomento. L'argomento è che Yud e Hei sono le due lettere che compongono il nome di Hashem. E quindi esce fuoco col fuoco, ma se tu metti Hashem in casa, quindi la Shekhinah in casa, automaticamente questa casa diventa un Bet HaMikdash. Cosa vuol dire un uomo e una donna che se meritano hanno la Shekhinah? Cosa vuol dire che meritano? Cosa significa meritare? Vuol dire che si vive una vita secondo i dettami della Torah, chiaramente. Un legame tra marito e moglie con tutte le regole della purità familiare. Questo è quello che dice Rabbi Akiva in modo molto interessante. Si è spinto Rabbi Akiva fino al Kodesh HaKodashim per rappresentare nella vita di ognuno di noi il Kodesh HaKodashim. Quindi dice che questo legame diventa un legame così forte che i cherubim si guardano uno l'altro, viso a viso. Ecco perché i Chachamim ci dicono che quando si dice la parola lì è una parola che da lì non si muove. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu ha messo nella Torah questa firma che noi siamo un popolo eterno e il Beit HaMikdash siamo noi. E il Beit HaMikdash che cos'è se il Beit HaMikdash siamo noi? Il Beit HaMikdash non è altro che un cumulo di pietre. Che se noi siamo il Beit HaMikdash, allora c'è il Beit HaMikdash. Se noi non siamo un Beit HaMikdash, abbiamo distrutto il nostro Beit HaMikdash, allora il Beit HaMikdash a Jerusalem cessa di esistere. È incredibile. Ci sono dei versetti in cui i profeti annunciano la distruzione del Beit HaMikdash e Hashem dice: sono disgustato dai vostri sacrifici perché avete fatto soffrire l'orfano e la vedova. Cosa c'entra? C'entra come la parashah prima, la parashah di Mishpatim, che è stata data al popolo tutte le regole del rispetto della proprietà altrui, della persona altrui, il rispetto del ger, del convertito, il rispetto della vedova, il rispetto dell'orfano, il rispetto di tutte le persone deboli. Tutto questo è una condizione per avere il Beit HaMikdash. Parashah prima queste regole, parashah dopo Beit HaMikdash. C'è questo, c'è il Beit HaMikdash, non c'è questo, non c'è il Beit HaMikdash. La Torah dice chiaramente: Veger lo tilchatz, ki gerim eitem beretz Mitzrayim, chi si converte, non metterlo in difficoltà. Kol almanah veyatom lo teannun, ogni vedova e ogni orfano non mettete in difficoltà, non fateli soffrire. Kim tzao ke tzak elai shamo eshma tzakato, se loro alzeranno gli occhi, io ascolterò. E quando io ascolto, segui cosa dice subito dopo. Nella parasha di Mishpatim, prima del Mishkan, Vecharapi, Vearakti etchem Becharegu, arriverà la spada sulla vostra terra, Veayu Neshechem albanot uvnechem yetomim. Le vostre mogli saranno vedove, che Hashem ci protegga e ci faccia avere a tutti quanti una lunga vita, e i vostri figli orfani. E subito dopo, Im kesef talve talmi, ete animach, se c'è un povero nella tua città, e ci sarà il povero nella tua città, il povero che è con te, non lasciarlo così, aiutalo. Queste sono tutte regole che predispongono alla costruzione del Beit HaMikdash. C'è il Beit HaMikdash nel tuo cuore? Il tuo cuore è aperto, il tuo cuore è d'oro, come sono d'oro la menorah, il tavolo e il Mizbeach e tutto il resto, i cherubim e tutto il resto, allora c'è il Mishkan. Ma se tu hai distrutto il tuo cuore e pensi solo a te stesso. Settimana scorsa abbiamo accennato all'Haftarah di settimana scorsa, che parla del fatto che non hanno accettato l'idea che gli schiavi vengano liberati, li hanno ripresi, li hanno sottomessi di nuovo. Boom! Distruzione del Beit HaMikdash. Perché il Beit HaMikdash non è altro che una casa di pietre, che rappresenta il tuo rapporto con Hashem. Rappresenta, è lo specchio di quello che tu sei con HaKadosh Baruch Hu. Quindi, se tu sei eterno, allora il Mishkan è eterno, il Beit HaMikdash è eterno. Se tu non sei eterno, il Beit HaMikdash non è eterno. Ma dato che noi, Baruch Hashem, siamo eterni, automaticamente quello che dobbiamo fare è ricostruire dentro di noi il Beit HaMikdash e dovremo smettere di pregare, di chiedere ogni giorno a Kadosh Baruch Hu di ricostruire il Beit HaMikdash, perché è inutile, siamo noi che lo dobbiamo fare. Ora volevo puntualizzare una parola. Perché i Chachamim usano questo termine Eino Zaz Leolam, da lì non si muove? Cosa significa da lì non si muove? Da lì non si muove, potevano usare un altro termine, potevano usare il termine eterno. Quando i Chachamim dicono o scrivono una frase, è precisissima, niente è dato al caso. Quindi quando dicono Eino Zaz Leolam, non si muove per sempre, significa che c'è da imparare qualcosa anche da questa frase. E per imparare qualcosa dobbiamo andare indietro di 2 settimane e forse anche tre, nel momento in cui sono uscite 4 ragazze che erano le vedette dell'esercito israeliano che sono state rapite il 7 ottobre. In realtà dovevano uscire quel sabato, il Shabbat, 5 ragazze. E vi avevo già raccontato che la mamma di una delle 5 ragazze ha detto per cortesia a tutte le emittenti televisive, non filmate mia figlia, non intervistate mia figlia. Io non riuscirò ad esserci perché mia figlia ha rispettato Shabbat in tutti questi 14, 15 mesi di prigionia nelle mani di questi assassini. Ah, si è rifiutata di cucinare per loro di Shabbat, si è rifiutata di fare qualsiasi cosa che trasgredisca alle regole della Torah. E infatti avevano un calendario che sono riusciti a reperire in qualche modo. Vi ho raccontato che le altre ragazze hanno raccontato che la sua determinazione era così totale che la rispettavano e lei ha chiesto ai suoi carcerieri di trovare un siddur per pregare. Si sono messi a ridere, ma dopo 2 giorni le hanno portato un siddur che hanno trovato che i soldati israeliani hanno lasciato da qualche parte. Quindi lei aveva un siddur, ha digiunato a Kippur, ha digiunato a Tisha B'Av. Quando lei doveva uscire, questa ragazza si chiama Agam Berger. Quando lei doveva uscire di Shabbat. Ne avevamo già parlato. Io mi sono chiesto a Kadosh Baruch Hu, perché fai uscire di Shabbat una ragazza che ha rispettato Shabbat? In modo incredibile, all'uscita di Shabbat, guardiamo le notizie, sono uscite soltanto 4 ragazze. C'è stato un problema di comunicazione, c'è stata una prova di forza di Hamas, ne ha liberate solo 4. Lei è uscita in settimana. Perché? Perché Kadosh Baruch Hu ha detto tu rispetti Shabbat, io non ti faccio fare Chilul Shabbat. Incredibile. Infatti c'è lei che ha scritto una frase su una lavagnetta, Bederech emunah bacharti u Bederech emunah chazarti. Ho scelto la strada della fede e con la strada della fede sono tornata a casa. Hanno fatto come si chiamano? Braccialetti con questa frase, le hanno distribuite 50.000 in giro per Israele, è diventato uno slogan. Ora, quando lei doveva uscire, non so se avete notato le umiliazioni che hanno subito gli ostaggi, quando lei doveva uscire, come tutti gli altri ostaggi, sono usciti con un sacchettino. Cosa c'era dentro questo sacchettino? C'era il Corano. Lei ha detto: io non prendo il Corano. E hanno detto: guarda, che se non accetti di uscire con il Corano, allora non ti liberiamo. Lei ha detto: benissimo, non liberate me, liberate qualcun altro. Se io per uscire devo prendere il Corano, non esco. Hamas chiaramente non aveva scelta, perché c'era una pressione su di loro incredibile. Hanno dovuto liberare lei senza il Corano. Perché ci sono delle cose nella nostra vita ebraica, come dicono i Chachamim, Eino Zaz Leolam, da lì non ti muovi. Vi aggiungo qualcosa che abbiamo scoperto ieri. Il padre, purtroppo famoso, di questa donna con i bambini piccoli che sono stati uccisi brutalmente da Hamas, hanno detto al padre che si è salvato, era prigioniero anche lui, era ostaggio anche lui, è uscito una settimana prima, non sapeva di tutta la situazione di sua moglie e dei suoi figli. E noi sappiamo che giovedì scorso c'è stato questo lutto nazionale in cui hanno seppellito questa grandissima anima con i suoi figli. Lui ha raccontato, e l'abbiamo letto ieri, io stamattina l'ho letto, che Hamas hanno proposto a lui di facilitargli la prigionia se lui si converte all'Islam. E lui, che è una persona che non ha avuto un'educazione ebraica, detto: io sono nato ebreo e io morirò ebreo. Immaginate in che situazione si trova un ostaggio. Gli hanno rubato la vita, gli hanno rubato, altro che libero arbitrio, gli hanno rubato la sua propria esistenza. Il Talmud dice in Bava Batra che la persona più sofferente, la persona più a rischio è l'ostaggio, perché non gli hanno rubato soltanto i suoi oggetti o non è in pericolo per qualche minuto, ogni secondo è un pericolo costante della sua propria vita. È una persona così, un ebreo così, che si trova in questa situazione e non sa come sta sua moglie, come stanno i suoi figli, gli dicono convertiti all'Islam e andrà tutto bene, lui dice sono nato ebreo, morirò ebreo. E su questo dice il Midrash, Eino zaz leolam, ki li bene Israel. Bene Israel sono eterni perché sono per me. Io sono eterno, loro sono eterni. E quindi Eino zaz leolam. Ci sono dei concetti nel popolo che da lì loro non si muovono. C'era una coppia che si doveva sposare una cinquantina di anni fa e conoscevano un rav che era un allievo del Rebbe. Hanno detto: vogliamo la benedizione del Rebbe per il matrimonio. Questa coppia non osservava niente. Lui aveva un negozio, il negozio aperto di Shabbat, lei anche aveva una sua attività, non avevano assolutamente una vita ebraica. Il Rebbe risponde alla loro richiesta tramite il rabbino: se vogliono la mia benedizione, devono osservare Shabbat, la Kashrut e le regole della purità familiare. Allora loro hanno ricevuto questa lettera e hanno detto: scusaci, rabbino, di al tuo Rebbe che noi volevamo soltanto una benedizione, ma ha chiesto troppo, noi non siamo lì. E il rabbino dice: il Rebbe si è rifiutato di darvi la benedizione. Se volete la sua benedizione per il matrimonio, queste sono le sue condizioni. Grazie, arrivederci. Se non che passano 4-5 settimane e loro richiamano il rabbino e dicono: rabbino, secondo te è fattibile che io chiuda il negozio di Shabbat? Perché mi fai questa domanda? Dice: perché ci tengo la benedizione del re. Certo che è fattibile, se Hashem ci ha comandato di chiudere il negozio di Shabbat, è fattibile. Lo fanno in milioni, lo puoi fare anche te. E le regole di purità familiare, la fidanzata ha detto: io ci provo, non deve essere questa grande impresa, se lo fanno in milioni lo posso fare anch'io. E la kashrut, ci proviamo. Hanno detto: ok, ci proviamo, però la benedizione del Rebbe per il matrimonio la vogliamo. Questa coppia oggi ha dei figli e dei nipoti che sono dei rabbini. La domanda è: perché Rebbe chiedi tutto questo? Ti chiedono una benedizione, una coppia di ebrei che devono sposarsi. Lo sai che sono lontani, lo sai che non hanno un legame così forte con l'ebraismo. Dagli la tua benedizione. Il Rebbe dice: ci sono cose, da lì non ci muoviamo. Shabbat, Kashrut e la purità familiare, da lì non ci muoviamo. Eino zaz leolam.
Può darsi che sia anche perché se uno vuole la benedizione del Rebbe, vuol dire che c'è già qualcosa, la sua neshama già si muove. E quindi il Rebbe dice, te la do però, segui là su e giù, allora sa che questo sarà lo strumento che li porterà lì. Gli darà la forza di andare avanti, no? Gli darà
Sì, è
l'ispirazione.
stata oltre la storia ed è bellissimo perché chiaramente Reben sapeva che aveva davanti a lui due potenziali genitori di rabbini e nonni di rabbini. Chiaramente c'è questa cosa dietro, però la determinazione del Rebbe era una sorpresa per tutti quanti, anche per chi ha fatto da intermediario.
Grazie.
Lui ha raccontato che il primo Shabbat ha comprato un sacchetto gigantesco in ebraico si chiamano pizzuchim, di queste cose che gli israeliani mangiano quando sono nervosi, no? Sono i semi di zucca. Non so se avete visto in Israele. Dice, era talmente nervoso di aver chiuso il negozio il giorno di Shabbat che si è mangiato un sacchetto di qualche chilo di semi di zucca per calmare i nervi, però dice alla fine non era così grave, non era così problematico. Tutto questo per dire che il popolo ebraico è un popolo eterno, così come il Bet HaMikdash è eterno perché il Bet HaMikdash siamo noi e E quando noi vogliamo che il Bet HaMikdash verrà ricostruito, dobbiamo semplicemente ricostruirlo noi. La menorah, il shulchan, il mizbeach dell'incenso, il mizbeach dei sacrifici che è la nostra tavola e la stanza da letto, tutto questo fa un Bet HaMikdash. Quando questo è in equilibrio con quello che HaKadosh Baruch Hu vuole da noi, marito e moglie vanno d'amore d'accordo e quindi ci sono i presupposti per il Bet HaMikdash. Altrimenti dobbiamo ancora aspettare e chiedere, ma HaKadosh Baruch Hu ha già risposto a questa domanda. Shuvu elai vea shuvu alechem. Tornate da me, io tornerò da voi. Più semplice di così, a parole è molto semplice. In pratica siamo ancora qua. Quindi c'è ancora un pochino di lavoro da fare, ma questo è quello che sembra a noi. In realtà Rebbe ha detto che non c'è più niente da fare e non c'è più motivo assolutamente per questo ritardo assurdo e incomprensibile della rivelazione di Mashiach. Queste sono le parole del Rebbe, quindi noi dobbiamo rinforzare semplicemente la emunah, la fede nella venuta di Mashiach, perché ci sono già tutti i presupposti. Io non vorrei chiudere la lezione senza leggere due righe di Tanya. Il problema è che queste righe di Tanya che andrò a leggervi sono un po' complicate, però vorrei comunque finire il capitolo. Siamo quasi arrivati alla fine del capitolo che parla della Kavanah della Tefillah. Abbiamo scoperto che nel Beit HaMikdash di ognuno di noi c'è la Tefillah, che è l'altare con l'incenso, e questa tefillah deve essere fatta come l'incenso, con una perfezione tale da poter essere accettata da Kadosh Baruch Hu. Quindi leggiamo insieme qualche riga e poi per questa settimana avremo la forza di andare avanti. Un attimino solo. Ok. Vi ho detto che sono parole un po' difficili, sono un po' complicate, però cercherò di spiegarvelo al meglio. Ok. Questo l'abbiamo già letto, ma lo rileggiamo perché stiamo parlando della Kavanah dell'essere parlante. Chi è l'essere parlante? È colui che ha cervello. Un cervello che funziona e che lo sa usare e che lo usa bene. Quindi, se una persona è sufficientemente intelligente da conoscere Dio, che è la mezzà più bella che c'è, quella di conoscere Dio, e da riflettere sulla sua benedetta grandezza e da far nascere dalla propria comprensione un nobile timore nel proprio cervello, uno, ho riflettuto su Hashem. E quando una persona riflette e investe verso un'altra persona, automaticamente nasce un legame. E questo legame può trasformarsi in rispetto e in amore. Non andrete a riascoltarvi la lezione numero 17 e 18 che ho fatto insieme a voi, nel quale abbiamo spiegato l'amore e il rispetto. Che cos'è l'amore? E che cos'è il rispetto? Perché siamo già molto più avanti e quindi è semplicemente una ripetizione di quello che abbiamo già studiato. Ripetizione di che cosa? Del fatto che quando io investo in qualche cosa mi lego a quella cosa. Vi avevo anche spiegato che una volta ho chiesto ai ragazzi chi ama di più, genitori figli o i figli genitori? Ognuno ha detto la sua, ma in realtà i genitori amano i figli molto di più dei figli verso i genitori. Perché? Perché i figli non investono nei confronti dei genitori. I genitori hanno investito tutto quello che avevano, le notti intere, i soldi che guadagnano, le forze, le emozioni che hanno, tutto per i loro figli. Cosa non si fa per i figli? Automaticamente nasce un amore, un legame fortissimo verso i figli. Stessa cosa, quando io rifletto verso la grandezza di Hashem e la generosità di Hashem e il benessere che Hashem mi dà tutti i giorni, automaticamente nasce un sentimento. Ma questo sentimento non è un sentimento che ho già dentro istintivamente, perché io ce l'ho istintivamente un sentimento di rispetto, di amore verso Hashem. Non è quello che voglio. Io voglio qualcosa che nasce dalla mia riflessione, che è una cosa completamente diversa. Quindi, la prima cosa che nasce è, riga 14, far nascere dalla propria conversione un nobile timore nel proprio cervello. La seconda cosa che nasce è un amore di Hashem nella parte destra del suo cuore. Avete fatto attenzione che il Tanya ci spiega che l'amore arriva dopo il rispetto. Mai l'amore prima del rispetto, non è amore. Chiamiamola come deve essere chiamata, attrazione fisica, non amore. Amore viene soltanto dopo che si riesce a far nascere il rispetto. Se c'è rispetto ed amore, l'amore è amore. Se c'è soltanto amore, non è amore. Quindi, riga 16, sì che la sua mente abbia sete di Dio e cerchi di attenersi a lui con l'adempiere alla Torah ed ai suoi precetti. Che cos'è la Torah e i suoi precetti? Che cosa sono la Torah e le Mitzvot? Ciò che è il mezzo per attrarre sulla propria anima la luce del benedetto Ein Sof. La luce di Hashem, quando io studio Torah, mi avvolge e quando io faccio una mitzvah, scende fisicamente in questo mondo. E quindi posso illuminare la mia anima e il mondo che mi circonda tramite la Torah e Mitzvot, riga 20, e farla illuminare da essa ed in tal modo attenersi a lui e da studiare la Torah con questa intenzione. Quando io studio la Torah non perché voglio diventare più intelligente, studio la Torah perché voglio legarmi con Hashem, quindi con questa intenzione, con questa kavanah, ed adempiere i comandamenti, eppure con questa intenzione pregare e recitare le benedizioni. Quando io faccio la tefila, la faccio come l'incenso sul Mizbeach, con tutti i dettagli e quindi anche con la Kavanah. Riga 24. Allora la Kavanah di questa persona è, per fare un paragone, simile all'anima di un essere umano, perché cos'è l'anima di un essere umano a differenza dell'anima di un non essere umano, di un essere vivente o di un vegetale o di un minerale, è che ha l'intelletto. E quando una persona riflette e vive un legame con Hashem nato dalla riflessione continua, automaticamente tutte le emozioni che prova per Hashem sono emozioni umane, di un essere parlante, di un essere superiore. Non perché devo sentirmi superiore. Appartengo a questa classificazione che si chiama essere umano. Sono molto arrabbiato con la mia maestra che quando ero all'elementare ha detto che mi ci ha insegnato che l'uomo fa parte del mondo animale. Sono molto arrabbiato perché il Tanya non è d'accordo e quindi non è così. Probabilmente la mia maestra di scienze non ha studiato Tanya. Riga 1. La quale possiede intelligenza ed è capace di scegliere e parla secondo ragione. Quando un essere umano usa la sua forza intellettuale, quindi possiede intelligenza, è capace di scegliere e parla secondo ragione. Invece, adesso arriviamo al punto, quando noi serviamo Hashem senza riflettere, solo per istinto, vediamo come siamo classificati. La Kavanah dell'essere vivente. Riga 5. Ma nel caso dell'individuo, la cui intelligenza è troppo limitata per comprendere la grandezza del benedetto Ein Sof e per riflettere su di essa, al punto di trarre la propria comprensione, dalla propria comprensione un conscio amore nel proprio cuore ed anche riverenza e timore di Hashem nella propria mente. Quindi non ci arriva lui a questo livello di poter amare e servire Hashem con rispetto che nasce dalla mente, dalla riflessione, non ci arriva, però serve comunque Hashem in un altro modo. Riga 11. Ma riesce tuttavia a suscitare e risvegliare l'amore naturale. Cosa vuol dire l'amore naturale? Quello che abbiamo in dotazione. Ci sono gli optional e ci sono i servizi in dotazione. Noi abbiamo questa dotazione che è amare Hashem che abbiamo ereditato da Avraham Avinu e avere timore di Hashem che abbiamo ereditato da Yitzhak. E abbiamo anche la misericordia che abbiamo ereditato da Yaakov. Bene. Si chiama amore naturale, che è latente nel proprio cuore, lo fa uscire dagli ascosi recessi del cuore. Significa, in un italiano molto più semplice, abbiamo nascosto dentro il nostro cuore un amore per Hashem. Lo dobbiamo tirare fuori e lo porta alla coscienza. Quindi tu sei cosciente del fatto di avere un sentimento, anche se non hai mai aperto un libro di Torah, anche se non hai mai studiato, anche se non conosci la profondità della Torah e la profondità di Hashem, non sai niente. Ma quando vai al Bet HaKnesset, a Yom Kippur, un'ora all'anno, senti qualche cosa. Perché senti qualche cosa? Perché ce l'hai dentro. Sei nato con, l'hai ricevuto in dotazione. Sicché, riga 14, la sua volontà che nella sua mente e nei recessi del cuore approvi e favorisca con la spontaneità più completa e la sincerità più vera. Fai una mitzvah, la fai veramente, anche se non hai studiato niente, non conosci le profondità della Torah, ma quando fai qualcosa lo fai. Fino al punto, qui si spinge nella riga 17, a spiegarci com'è possibile che durante l'Inquisizione spagnola ebrei non osservanti si facevano bruciare nei roghi pur di non andare in chiesa a convertirsi. Come il signor Bibas ha detto: sono nato ebreo e morirò ebreo. Ma non hai studiato niente, non cambia, è una cosa che ho in dotazione, fa parte di me. Per quello che dice queste parole così crude, è la sincerità più vera che egli soffra di fatto il martirio per l'unità di Hashem, è disposto a morire per Hashem. Al fine di legare a lui la sua anima divina e le di lei vesti. Nella Chassidut viene spiegato che quando lo Yetzer Hara ti induce a fare una trasgressione, lui lo fa dicendoti che non ti devi preoccupare perché non succederà niente, rimarrai ebreo come sei prima. Questo è il modo per confonderti. Ma quando lo Yetzer Hara ti dice vai a convertirti a un'altra religione, non può dirti non succederà niente, rimarrai lo stesso ebreo co come prima. No, e sarà questo non te lo può dire perché tu realizzi in quel momento che ti stacchi dall'albero della vita, non fai più parte di Am Israele. E quindi anche se non hai studiato niente, se non sai niente, quello tu non riesci a fare. È un argomento molto profondo da fermarsi su, ma non è l'argomento di questo capitolo. Quindi riga 19, e dissolvere nella sua unità d'unicità. Questa nostra capacità addirittura di Mesirut Nefesh, lui traduce martirio, va bene, chiamiamolo Mesirut Nefesh, una parola molto più sacra, ossia nella volontà suprema che si veste dello studio della Torah e dell'esecuzione dei precetti, come spiegato più sopra, ed in questo amore naturale è contenuto anche il timore, perché in realtà io non sono un essere, uno che una persona in questo livello dice: io non sono osservante, e quindi non puoi dire che il mio amore non è un vero amore. Il Tanya ti dice: no, il tuo amore è un vero amore perché dentro all'amore si cela anche il timore. E la regola è: l'amore è vero solo se c'è il timore. Per quello che lui puntualizza, leggete la riga 23, ed in questo amore naturale è contenuto anche il timore, per cui si accetta il suo regno, non ci si ribella contro di lui, Dio ci guardi. Stiamo parlando di una persona che non ha una cultura ebraica. Comunque è disposto, quando fa le mitzvot, a farle in modo totale. È disposto, a quando fa una mitzvah, di metterci tutto se stesso fino al punto che sente qualche cosa che si muove dentro il suo cuore. Finiamo. Con questa kavanah egli si volge via dal male e fa il bene. Come dice David HaMelech, Sur Merah Va'aseh Tov. Con questa kavanah di non staccarsi da Hashem, anche se non capisco cos'è Hashem, anche se non capisco la grandezza della Torah e delle mitzvot, io voglio rimanere unito ad Hashem. Questa è la kavanah sufficiente per allontanarmi dal male e fare il bene, e studia, e prega, e recita le benedizioni, badando solo al significato esplicito delle parole, non conosce la profondità. Senza timore d'amore consapevoli nel suo cuore e nella sua mente, questa kavanah, che è una cosa bellissima, comunque purtroppo corrisponde, per fare un paragone, all'anima di una creatura vivente, quindi non umana, una classificazione più bassa, che non ha intelligenza e capacità di scegliere e le cui middot, le misure, vuol dire le sue attitudini, ossia il suo timore delle cose per lei nocive, il suo amore per quello che la diletta sono solo innate in lei e non sono generate da comprensione e coscienza, come un animale che vive di istinto. Va benissimo, però la classificazione è questa. Tali in via di paragone sono l'amore ed il timore naturali di Dio, che sono latenti nel cuore di ciascun ebreo, poiché sono il nostro retaggio che ci perviene dai patriarchi, è la nostra eredità che abbiamo ricevuto da Abramo, Isacco e Giacobbe, sono quasi un istinto naturale delle nostre anime, come è stato menzionato in precedenza. Con questa riga abbiamo concluso il capitolo 38 che ci spiega che ognuno di noi, vuoi o non vuoi, abbiamo un amore e un timore innato e in dotazione, chiamiamolo così, spontaneo, istintivo verso HaKadosh Baruch Hu, però HaKadosh Baruch Hu dice tu non sei classificato un essere che vive di istinto, io voglio da te un essere parlante, voglio da te un amore di un livello, di un essere parlante con intelligenza, voglio un amore che nasce dall'intelligenza e un timore, un rispetto, una riverenza che nasce dalla tua facoltà intellettiva. Perché è importante tutto questo? Settimana prossima, Be'ezrat Hashem, forse faremo qualcosa su Purim, forse continueremo questo capitolo, nel capitolo che va. Perché siamo arrivati, che il capitolo 39 ci spiegherà la differenza tra gli angeli e gli esseri e le anime, che molti angeli sono considerati come esseri viventi, ma non parlanti, perché vivono di istinto, a differenza delle anime che vivono in base alla loro intelligenza, e quindi sono di una categoria superiore, ed è importante sapere anche questo. Tutto questo vedrà Hashem nella prossima lezione, e con questo io vi auguro tanta felicità, tanto successo. Vi auguro di
Amen.
poter vedere e sentire nei vostri cuori un grande amore, un grande timore verso HaKadosh Baruch Hu, e questo è il Beit HaMikdash che c'è dentro ognuno di noi, e così il Beit HaMikdash automaticamente sarà ricostruito. L'ultima cosa che vi chiedo, per quelli che ascoltano su YouTube, se potete fare un like, un commento, perché la gente sceglie di ascoltare una lezione o di non ascoltare una lezione in base ai commenti che legge sotto la lezione. Quindi siete voi protagonisti di chi ascolterà le lezioni dopo di voi.